introduco a nome della Presidenza di zona brevemente per dire in quale contesto e quali sono le motivazioni che caratterizzano la serata di odierna. Le acque provinciali stanno e anche nazionali, e quindi diciamo che a valanga anche quelle sul territorio, stanno promuovendo una serie di incontri che mirano a fare il possibile perché si arrivi al voto del 4 dicembre, il giorno in cui voteremo per il referendum sulla riforma costituzionale, il più consapevoli possibile su quanto andremo a votare. Quindi stiamo cercando di fare tutto il possibile sul territorio perché ci sia una consapevolezza il più possibile approfondita rispetto ai contenuti della riforma costituzionale. Non si tratta di una riforma costituzionale, sappiamo benissimo che ha una grossa portata. L'idea è quella che non ci si limiti alle contrapposizioni legate al fatto che si vota sì perché si è d'accordo col governo, si vota no perché si vuole mandare a casa Renzi. Quello che stiamo sostenendo è che la riforma va valutata nei suoi contenuti e va approfondita, ripeto, rispetto a quello che prevede rispetto al quadro costituzionale che adesso abbiamo, perché comunque i cambiamenti sono rilevanti. Io credo che sia importante in questo periodo raccogliere l'invito del Presidente della Repubblica fatto un paio di giorni fa, quando intervenne dicendo che è opportuno che si possa promuovere il più possibile un confronto pacato, rispettoso dei pensieri divergenti che ci possono essere rispetto a questa riforma. Purtroppo il quadro politico non ci dà un buon esempio, nel senso che ci si attacca un po' a tutto per fomentare invece uno scontro che non porterà sicuramente vantaggio a nessuno. Noi abbiamo ritenuto di non promuovere un confronto fra il sì e il no stasera, anche se i circoli della zona sicuramente potranno andare e faranno sicuramente creeranno delle occasioni di questo tipo. Abbiamo pensato di focalizzare veramente la riforma costituzionale e quanto introduce rispetto al quadro attuale. Per fare questo abbiamo chiesto al dottor Riccardo Montagnoli di giacca chiara di intervenire,
quello più vecchio,
avvocato dello Stato, ex presidente dell'Unione Giuristi Cattolici di Brescia, e di illustrarci un po' il pacchetto relativo a questa riforma. Insieme a lui abbiamo invitato invece anche Gabriele Cerevetti, che è membro del Consiglio Provinciale delle Acqui, appena rinnovato nel marzo 2016, avvocato, assistente universitario e poi con altri ruoli sul territorio, avvocato dell'ASL, mi dicevi, di Valle Camonica, e quindi ci stiamo avvalendo della sua collaborazione per questa serata. Sappiamo che gli incontri, ci stavate dicendo prima, sono molto numerosi sul territorio. Questo è segno di attenzione e di sensibilità verso l'aspetto dell'informazione. Quindi ci auguriamo che veramente sia così. Una stagione che permette, oltre all'approfondimento della riforma in vista del referendum, anche di conoscere meglio la nostra Costituzione, perché in realtà diventa anche un'occasione di approfondimento in questo senso. Quindi grazie, dopo il loro intervento ci sarà assolutamente la possibilità di intervenire utilizzando il microfono che circolerà fra di voi. Grazie a tutti per essere intervenuti, sappiamo che ci sono nel nostro territorio, a Rovato peraltro, mi è stato detto in contemporanea, c'è un incontro organizzato dall'ANPI, e quindi ci fa piacere che comunque ci sia così questa attenzione da parte di voi che siete intervenuti. Sappiamo che a Cuccaglio ce n'è un altro, però d'altra parte non si riesce a programmare, vuol dire che c'è un interesse, e questa è buona cosa, vuol dire che c'è un fermento da questo punto di vista. Vi lascio la parola.
Sì, io ringrazio sicuramente Sandra. Si sente? Sì, devo stare un po' più vicino, ecco. Ringrazio sicuramente Sandra per diciamo, l'intervento introduttivo che ha fatto, in generale tutta la zona delle Acri, Franciacorta, Sebino, Oglio Ovest e il circolo di Rovato che ci ospita, per l'invito che hanno fatto a me e poi anche insieme all'avvocato Montagnoli, un invito che volentieri ho accolto per la cortesia con cui mi è stato fatto e perché è anche per me un po', insomma, un piacere introdurre e moderare, per quanto sia necessario moderare, l'avvocato Montagnoli, al quale mi lega insomma, stima e amicizia, anche perché se sono avvocato e se ho avuto anche tutti quei limitati titoli che diceva prima Sandra, lo devo appunto alla pratica che ho fatto con l'avvocato Montagnoli, che è stato, quindi lui ha moderato me, ha introdotto me al mondo del diritto, io questa sera modero e introduco lui in questo incontro. Quindi a me il compito solo di introdurre in generale il tema della riforma costituzionale e poi con l'avvocato Montagnoli abbiamo ritenuto di insomma, quasi ripartire in maniera un po' più così da renderla forse un po' più chiara e più interessante la esposizione dell'avvocato Montagnoli secondo alcuni aspetti e profili che lui declinerà e che poi saranno forse anche l'occasione alla fine per raccogliere delle domande, delle osservazioni, delle critiche, delle domande, degli auspici al quali tenterò almeno per quanto mi riguarda, di riscontrare, ai quali dare quindi una risposta. Innanzitutto il perché di questi incontri, il perché è da collegarsi al fatto che il Parlamento ha approvato una legge di riforma della Costituzione, la quale è stata approvata dalle due Camere con la maggioranza assoluta senza raggiungere però la maggioranza dei due terzi. Ora, quando una legge di riforma della Costituzione viene approvata senza raggiungere una maggioranza così corposa qual è quella dei due terzi, la nostra Costituzione prevede la possibilità, badate bene la possibilità, non l'obbligo, ma la possibilità che la legge approvata dal Parlamento di modifica della Costituzione formi oggetto di un referendum. Ed è quello che è successo, perché sia i parlamentari sia diciamo, i cittadini raccogliendo le firme hanno formulato una richiesta di referendum confermativo. E quindi noi saremo chiamati il 4 di dicembre a esprimerci se confermare o meno la riforma che il Parlamento ha già approvato. Quindi il referendum sarà un referendum confermativo, tra l'altro un referendum che a differenza del referendum abrogativo non è un referendum che prevede un quorum. Questo vuol dire che il referendum sarà valido indipendentemente dal numero di coloro che si recheranno alle urne a votare. Quindi basterà un semplice voto in più dell'uno o dell'altro, del sì o del no, per, nel caso del sì, far entrare in vigore la legge già approvata al Parlamento, del no per non farla entrare in vigore e quindi tenere la Costituzione così com'è. Questo è il motivo, visto anche che non c'è un quorum, per cui è necessario, è opportuno, lo diceva prima Sandra presentando l'incontro, che i cittadini siano sempre più consci del contenuto della riforma. Contenuto che io adesso proprio in due minuti solo introdurrò, perché poi l'avvocato Montagnoli con più precisione e più dettaglio vi illustrerà. La riforma che il Parlamento ha approvato e che formerà oggetto del referendum ha quantomeno due caratteristiche generali sue distintive. Innanzitutto è una riforma che si caratterizza per avere ad oggetto più articoli della nostra Costituzione, quindi è una riforma la quale apporta una serie anche numerosa di modifiche della Costituzione. Questo è un elemento di difformità rispetto alla maggior parte delle leggi di modifica della Costituzione, perché fino ad ora, salvo due eccezioni, le leggi di modifica della Costituzione hanno riguardato singoli articoli o singoli gruppi di articoli. In questo caso invece la modifica ha una sua corposità, mi pare 46-47 articoli della nostra Costituzione, che ne ha 139, vengono modificati. Quindi è una modifica anche significativa per l'intervento che viene effettuato. Queste però modifiche, ed è questo l'altro elemento che mi preme evidenziarvi, sono modifiche che attengono alla parte seconda della Costituzione, cioè sono modifiche tutte che riguardano quella parte della Costituzione che si occupa di disciplinare il funzionamento della Repubblica. I principi fondamentali invece, articoli 1 e 12, e i diritti e i doveri dei cittadini, articoli 13 e 54, rimangono immutati. Cioè, la riforma ha sì un carattere di corposità, le modifiche però non attengono ai principi fondamentali e ai diritti e ai doveri dei cittadini, ma a quella parte della Costituzione che si occupa di regolamentare il funzionamento della Repubblica. Questo ha un significato e un valore perché, diciamo, nei principi fondamentali, nei diritti e i doveri dei cittadini sono compendiati i valori, si suol dire, della nostra Costituzione. La seconda parte invece attiene gli strumenti perché quei valori trovino attuazione e concretizzazione. Solo per introdurre brevemente quello che dirà l'avvocato Montagnoli, la riforma costituzionale si poggia su due grandi, diciamo, colonne portanti. La prima è il superamento del cosiddetto bicameralismo perfetto paritario e la seconda è diciamo una revisione del titolo quinto, cioè una modifica dei rapporti tra lo Stato centrale e le regioni e le altre autonomie locali. Questi due pilastri, diciamo, che sono gli elementi più corposi della riforma e che sono citati anche nell'oggetto della legge, sono poi, diciamo, sommati ad altre misure. Modifiche che riguardano gli istituti di democrazia diretta, quindi le modifiche che attengono agli istituti per esempio del referendum o dell'iniziativa popolare e ad altre misure che vengono qualificate dalla legge come misure di contenimento della spesa pubblica anche, cioè di abolizione di organi costituzionali ritenuti non più necessari. Quindi, questa legge di riforma poggia le sue due gambe principali, permettetemi questa considerazione tecnica, su una modifica del bicameralismo paritario, quindi su questo aspetto poi, e quindi su un nuovo ruolo del Senato, e il secondo pilastro è modifica dei rapporti tra lo Stato e le regioni e le autonomie locali. Da trade union di questi due istituti vi sono poi misure diverse, che sono quelli degli istituti di partecipazione diretta, referendum e iniziativa, e altre misure. Quindi credo che soprattutto su questi due elementi portanti dovremo soffermarci. Quindi credo che il primo approfondimento che solleciterei all'avvocato Montagnoli sia quello di illustrarci quali sono, diciamo, qual è il disegno che il legislatore della riforma ha pensato per quanto riguarda il nuovo Senato. Ora il Senato è a tutti gli effetti una Camera elettiva, in nulla si distingue se non nella sua composizione dalla Camera. È interessante, Riccardo, e quindi ti chiamo di farlo con la precisione che sempre ti caratterizza, qual è, diciamo, la nuova natura di questo Senato non elettivo ma costituito per lo più da consiglieri regionali. Ti do dei tempi, siccome non più di 10 minuti, ecco, quindi, perché il mio compito di moderare è quello di togliere la parola nel momento in cui eccederai, grazie.
So che sarai inflessibile in questo. Buonasera, intanto, e grazie dell'invito, perché questi incontri danno piacere perché si vede l'interesse dei cittadini per una materia di cui avvertono l'importanza, la complessità e di cui forse non si sentono adeguatamente informati da chi avrebbe il compito istituzionale di farlo, perché insomma anche le trasmissioni televisive di approfondimento, servizio pubblico o privato, non fanno differenza, sono più di tipo propagandistico che non informativo, che forse almeno in questa fase sarebbe la cosa più importante. In secondo luogo perché occasioni di questo tipo aiutano anche me a approfondire l'argomento e a cercare di chiarirmi le idee, perché io sono in quella larga fetta di italiani che secondo i sondaggi sono tuttora indecisi sul voto che daranno il 4 dicembre e quindi ogni occasione per ragionare su questi temi è benvenuta. Come diceva Gabriele, il primo nucleo di interventi di questa proposta di riforma riguarda il superamento del cosiddetto bicameralismo perfetto o paritario. Che cosa significa? Attualmente, come già diceva Gabriele, il Parlamento è composto da due Camere, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, che hanno una composizione diversa, nel senso che il Senato è più o meno metà della Camera, 630 i deputati, 315 i senatori elettivi più i senatori a vita e gli ex presidenti della Repubblica. Ma soprattutto hanno identiche funzioni, concorrono in modo assolutamente paritario nella funzione legislativa, ogni legge deve essere approvata da tutte e due le Camere, concorrono nel rapporto fiduciario verso il governo deve avere la fiducia di tutte e due le Camere, concorrono nelle elezioni di tutta una serie di soggetti, dal Presidente della Repubblica a cinque giudici costituzionali, questa volta riunendosi in un'unica assemblea che è il Parlamento in seduta comune. Questo sistema, appunto, perfetto perché poggia su un'assoluta parità tra le due Camere, dovrebbe essere superato non con l'abolizione della seconda Camera, quindi il Senato rimane, il sistema rimane bicamerale, ma diventa bicamerale imperfetto. Il Senato cambia struttura, cambia composizione, e lo vedremo subito, e cambia funzioni rispetto alla Camera. Cominciamo a parlare della composizione del Senato. Oggi abbiamo 315 senatori elettivi più un numero che può arrivare a 5 senatori a vita di nomina presidenziale. Il Presidente della Repubblica, sapete, può nominare fino a 5 cittadini che hanno meriti particolari per aver illustrato la patria nei vari campi della scienza, della cultura, eccetera. E poi gli ex presidenti della Repubblica che sono senatori di diritto. Il futuro Senato, se la riforma sarà approvata dagli elettori, conterà soltanto 100 senatori elettivi, o meglio 95 senatori elettivi, più 5 senatori di nomina presidenziale, più gli ex presidenti della Repubblica. Quindi diciamo che oggi avremmo un Senato di 101 componenti, perché c'è soltanto un ex senatore della Repubblica vivente, che è l'ultimo presidente cessato dalla carica, quindi Giorgio Napolitano. 95 elettivi, dicevo, prima Gabriele diceva non ci sarà più un Senato elettivo. La verità sta nel mezzo, il Senato sarà sempre, per questa componente di 95 membri, elettivo, ma si tratterà di un'elezione cosiddetta di secondo grado, cioè non saranno i cittadini a eleggere direttamente i senatori, saranno i consigli regionali delle singole regioni a eleggere, ciascuno in proporzione della propria popolazione, un certo numero di senatori scelti per una parte tra i consiglieri regionali stessi e il numero di uno per ogni regione o provincia autonoma, qui Trento e Bolzano, tra i sindaci. Quindi noi avremo un Parlamento composto da 22 sindaci, qualcuno dice 21, ma si dimentica che oltre alle province di Trento e Bolzano, anche la regione Trentino-Alto Adige dovrà eleggere, stando almeno alla lettera della norma, un sindaco. Quindi io vedo 22 sindaci e 73 consiglieri regionali o provinciali delle due province autonome. Questi soggetti, questi senatori provenienti da regioni o sindaci, continueranno a mantenere la carica che rivestivano, quindi continueranno ad essere consiglieri regionali e sindaci e oltre a quello faranno anche i senatori. Anzi, nel momento in cui dovessero decadere dalla carica di consigliere regionale o di sindaco, decadranno anche dalla carica di senatore. E questo avverrà di regola perché cesserà la legislatura del Consiglio regionale o il mandato del sindaco. E questo provocherà quella che forse è la caratteristica più singolare del Senato che ci viene proposto, e cioè non avremo più una legislatura come quella della Camera, che dura da un'elezione all'altra 5 anni salvo scioglimento anticipato, ma avremo un'assemblea, il Senato, che si rinnoverà parzialmente anno per anno seguendo l'andamento delle elezioni amministrative, e non avrà soluzione di continuità. Tant'è vero che non è previsto lo scioglimento del Senato né per fine del mandato e nemmeno per decisione del Presidente della Repubblica. Voi sapete che oggi il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere, nel nuovo sistema potrà sciogliere soltanto la Camera dei Deputati. Il Senato avrà questa vita continua, in continua evoluzione, che potrà anche comportare delle modificazioni di maggioranza nel corso del tempo al Senato, mentre alla Camera le maggioranze dovrebbero essere decise prevedibilmente dalle elezioni. Segnalo, se ho ancora tempo,
sì,
due cose velocissime. La prima, per quanto riguarda i senatori di nomina presidenziale, quelli che oggi sono i senatori a vita, continueranno ad essere 5, fino a 5, ma non saranno più a vita. Il loro mandato durerà 7 anni e non saranno rinnovabili. E a questi si aggiunge appunto la figura degli ex presidenti della Repubblica. Quindi in totale avremo 100 senatori più gli ex presidenti della Repubblica. L'osservazione che mi sento così di fare su questo sistema è che forse l'aspetto più delicato della nuova composizione e struttura del Senato è costituito proprio dal doppio mandato che i senatori avranno. Cioè i senatori dovranno nello stesso tempo fare i consiglieri regionali, che c'è qui Michele Busi, può raccontarvi, insomma non è esattamente uno scherzo, o i sindaci, che peggio ancora, anche perché non credo che verranno eletti sindaci di piccoli comuni, ammesso che i sindaci dei piccoli comuni lavorino meno di quelli dei comuni grandi. E oltre a questo dovranno fare anche i senatori, che insomma comporterà una certa, potrebbe comportare, qui metto il punto di domanda, una certa difficoltà nel far coesistere le due attività, tanto più che, questo è un aspetto dei risparmi di spesa che questa riforma vorrebbe assicurare, è previsto che per il mandato di senatore queste persone non percepiscano nessuna indennità, quindi continueranno a percepire solo ed esclusivamente l'indennità da consiglieri regionali o da sindaci.
Sì, perfetto tra l'altro nei tempi. Sì, l'avvocato Montagnoli penso che abbia davvero evidenziato i due caratteri particolari, e cioè questa elettività di secondo livello del Senato che andrà a delinearsi se la riforma sarà approvata, un Senato che subisce una cura dimagrante particolare con questo, diciamo, elemento particolare del doppio mandato. Un elemento che, io mi permetto di aggiungere qualche considerazione, fortunatamente non abbiamo inventato noi, nel senso è tipico, anzi è tipico delle Camere che vogliono essere chiamate a rappresentare le autonomie locali, di essere costituite da soggetti rappresentativi di quelle autonomie locali. Penso all'esperienza dell'omologo senato tedesco, il Bundesrat. Quindi ecco, c'è questo elemento non poco problematico, come diceva l'avvocato Montagnoli, che comunque ha degli autorevoli precedenti anche in altri sistemi. Se questo è il Senato che che va delineandosi nella legge di riforma costituzionale, quindi così ridotto e con questo carattere, diciamo, elettivo di secondo grado, credo che l'elemento di novità, Riccardo, sia in quello che tu introducevi prima, e cioè nella netta distinzione, netta, te lo direi tu quanto, tra i compiti che sono assegnati alla Camera e i compiti che invece sono assegnati al Senato, superando quella eguaglianza di funzioni che ci ha contraddistinto fino ad oggi e che ci contraddistinguerà se prevarrà il voto negativo. Quindi ti chiedo quali sono in particolare le nuove funzioni del Senato rispetto a quelle della Camera e in particolare che ricadute avrà il possibile esito positivo del referendum anche sulla stabilità del governo e quindi sul rapporto di fiducia tra il Parlamento e il governo e altresì su tutti quegli elementi così rilevanti di natura parlamentare come il tema delle leggi costituzionali o le leggi di revisione costituzionali. Quindi, dandoti qualche minuto in più perché ho compendiato due domande in una, quali sono le funzioni di questo nuovo Senato che la legge di riforma costituzionale ha individuato così come tu hai descritto e quali ricadute ha questa nuova delineazione del Senato sul sistema complessivo della nostra Costituzione?
Sì, l'idea è che il Senato diventi la cosiddetta Camera delle Autonomie, cioè appunto rappresenta le autonomie territoriali, lo dice espressamente il quinto comma del nuovo articolo 55, il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Che cosa questo voglia dire in concreto lo vediamo tra un attimo. Per quanto riguarda la Camera, faccio un richiamo veloce, la Camera continuerà a fare esattamente quello che sta facendo oggi, con la differenza che per lo più, e salvo eccezioni, lo farà da sola. Quindi la Camera continuerà ad approvare le leggi, ma le leggi saranno approvate solo dalla Camera, non dovranno poi passare al Senato ed essere votate più volte dai due rami del Parlamento finché non viene votato lo stesso testo, come avviene oggi. La Camera continuerà a dover votare la fiducia al Governo o eventualmente a revocare la fiducia al Governo. Il Senato non avrà questo compito o potere. La Camera controllerà l'attività della pubblica amministrazione attraverso le interrogazioni, le interpellanze parlamentari, le commissioni di inchiesta, quegli altri strumenti che conosciamo. E quindi, e anche questo, salvo quello che vedremo a proposito del Senato, lo farà da sola. Il Senato invece, come dicevo, rappresenterà le autonomie territoriali, cioè le regioni, le province no perché vengono abolite, i comuni, le città metropolitane, e sarà un po' una sorta di camera di compensazione tra l'interesse nazionale rappresentato dallo Stato e gli interessi non direi tanto locali, perché non saranno tanto le esigenze delle singole regioni, perlomeno nel disegno non dovrebbero essere le esigenze delle singole regioni, degli singoli comuni ad essere rappresentati in Senato, ma quelli delle articolazioni territoriali dello Stato in senso generale. Come questo si possa realizzare è un punto su cui io credo che dovremo stare a vedere eventualmente come funzionerà questa riforma. Mi spiego. Il testo dell'articolo 55 che indica le attribuzioni del Senato contiene delle espressioni anche di carattere molto generale a cui non è facile attribuire un significato concreto oggi. Bisognerà vedere concretamente in che cosa si estrinsecheranno queste attribuzioni. Per esempio, il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali, e l'abbiamo detto. Esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Va benissimo come concetto, ma in quali atti si concretizza questa funzione di raccordo, posto che il Senato da solo non può approvare leggi, quindi lo strumento legislativo non è appropriato per questa funzione di raccordo. Concorre all'esercizio della funzione legislativa e al raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica, le autonomie territoriali e l'Unione Europea. Ancora si parla di raccordo, stavolta anche con l'Unione Europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione Europea. Vedete, sono tutte funzioni importanti di cui si coglie la portata di fondo, ma è tutta da definire la concreta realizzazione pratica. Come dicevo, accennavo, il Senato concorre all'esercizio della funzione legislativa. Ho detto finora che la Camera approverà le leggi da sola, e questo varrà per la grande maggioranza delle leggi, saranno, come si dice, monocamerali, cioè appunto approvate da un'unica assemblea, ma ci sono alcune tipologie di leggi che invece continueranno a richiedere la doppia approvazione, quindi Camera e Senato, come oggi, con eventuale navetta, come si dice, da un'assemblea all'altra, perché sia approvato lo stesso testo, perché in ogni lettura un'assemblea può apportare delle modifiche, degli emendamenti al testo approvato dall'altra Camera. Quali sono queste leggi? Diciamo che, per riassumere, riguardano due temi di fondo. Da un lato sono le leggi fondamentali dell'ordinamento, e quindi le leggi di revisione della Costituzione, le altre leggi costituzionali, quelle che danno attuazione a singole previsioni della Costituzione che rimandano a future leggi, le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti tutela delle minoranze linguistiche, referendum popolari e altre forme di consultazione, e via dicendo. Questo è il primo gruppo, quindi le leggi di ordinamento, le leggi fondamentali di ordinamento. Il secondo gruppo è costituito da tutta una serie di leggi che hanno a che vedere con le autonomie territoriali, con la struttura delle autonomie territoriali, quelle che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali dei comuni e delle città metropolitane, e le disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni. La legge che determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di senatore, che in realtà è una legge che riguarda il Senato come Camera delle Autonomie Territoriali, e poi tutta una serie di leggi specificate da singole norme della Costituzione, quelle sulle modalità di elezione dei senatori, quelle sull'autorizzazione alla ratifica dei trattati europei, quelle sull'ordinamento di Roma Capitale e via dicendo, per cui è previsto espressamente che sarà ancora richiesta la doppia approvazione. C'è poi altre due forme di partecipazione del Senato alla funzione legislativa, che non consistono in un potere di approvazione, come nel caso delle leggi bicamerali, ma in un potere, per così dire, di suggerimento nei confronti della Camera. Il Senato potrà chiedere alla Camera di esaminare determinati disegni di legge. Tra parentesi, il Senato non parteciperà più di regola alla funzione legislativa, ma i senatori continueranno ad avere il potere di iniziativa legislativa, quindi potranno continuare a presentare disegni di legge. Chiudo la parentesi e ricomincio, altrimenti non mi si capisce più. Il Senato potrà quindi chiedere alla Camera di esaminare determinati disegni di legge, e in questo caso la Camera dovrà deliberare, non necessariamente approvare, ma comunque deliberare su quei disegni di legge entro 6 mesi, oppure il Senato potrà chiedere alla Camera di riesaminare disegni di legge già approvati e ovviamente non ancora promulgati. proponendo eventualmente delle modificazioni a questi disegni di legge. Quindi non partecipa direttamente in questi casi alla funzione legislativa, ma può cercare di suggerire alla Camera, di richiedere alla Camera o di approvare determinate leggi o di modificare quelle già approvate e non ancora entrate in vigore. C'è un problema, come forse immaginerete, in tutto questo sistema, e cioè di stabilire se per determinate leggi e in generale per determinate attività sia richiesto il concorso delle due Camere o sia sufficiente che decida la sola Camera dei Deputati. In questo caso, in questi casi di conflitto, di dubbio, il potere di risolvere la situazione è affidato ai presidenti dei due rami del Parlamento, se non che, come immaginate, essendo due, o sono d'accordo o la soluzione non si raggiunge. E allora bisognerà immaginare quale sia il terzo che può davvero dirimere la questione. Qui siamo nel campo dell'immaginazione, nel senso che io non so dare una risposta certa, posso supporre che possa essere il Presidente della Repubblica nel momento in cui gli viene presentata una legge da promulgare e rileva che non è stata votata anche dal Senato come avrebbe dovuto, o viceversa che è stata votata anche dal Senato che non avrebbe dovuto farlo, ma qui è un po' più difficile pensare che possa negare la promulgazione. Oppure la Corte Costituzionale in sede di conflitto di attribuzione, perché tra le due Camere, sono due poteri dello Stato, potrebbe ipotizzarsi un conflitto di attribuzione. Questo per quanto riguarda il potere legislativo, che è il potere fondamentale del Parlamento e d'ora in avanti prevalentemente della Camera, eccezionalmente anche del Senato. C'è un'altra ricaduta importante, l'ho già citata più volte, quella che riguarda la fiducia al governo, che dovrà essere votata soltanto alla Camera. Parentesi, lo dico una volta per tutte, ricordiamoci che è già vigente la legge elettorale, il cosiddetto Italicum per la Camera, che prevede un premio di maggioranza di 340 deputati, quindi circa credo il 55% dei seggi della Camera, per la lista che riporti almeno il 40% dei voti al primo turno, o che lo riporti, vinca in sostanza l'eventuale ballottaggio tra le due liste più votate che non raggiungano il 40%. Perché dico questo? Perché è chiaro che con il premio di maggioranza alla Camera si dovrebbe raggiungere, si raggiungerà una maggioranza che consenta di approvare le leggi che si ritiene di dover approvare e di votare e mantenere la fiducia al governo a meno di clamorose fratture nella lista che ha ottenuto appunto questa maggioranza. La nuova legge elettorale della Camera ha però comportato una serie di interventi in sede di riforma della Costituzione proprio per tener conto di questa nuova proporzione tra maggioranza e minoranza. E questi interventi riguardano in particolare l'elezione di alcuni organi spettanti al Parlamento in seduta comune nel sistema attuale, perché altrimenti con una maggioranza troppo forte si sarebbe rischiato di consentire a un solo partito di riuscire ad eleggere, per esempio, il Presidente della Repubblica, che dovrebbe essere un rappresentante dell'unità nazionale, quindi avere un elettorato nell'ambito del Parlamento il più ampio possibile, Oppure addirittura, questa è l'altra materia in cui rileva il premio di maggioranza, di approvare riforme della Costituzione, anche se qui il discorso è un po' più complicato. Come interviene la riforma a questo proposito? Per quanto riguarda il Presidente della Repubblica, vengono modificate le maggioranze richieste per l'elezione, e mentre attualmente per eleggere il Presidente della Repubblica dal quarto scrutinio in avanti, voi sapete che si inizia a votare nei primi tre scrutini, nelle prime tre votazioni è richiesto che si raggiunga la maggioranza dei due terzi del Parlamento in seduta comune integrato dai rappresentanti delle regioni, che è un'assemblea che complessivamente conta un migliaio di componenti, quindi insomma ci vogliono 650 voti o giù di lì per eleggere il Presidente della Repubblica nei primi tre turni. Dal quarto in avanti è sufficiente la maggioranza assoluta. Nella proposta di riforma non sarà più sufficiente la maggioranza assoluta, ma dal quarto scrutinio al sesto, nei primi tre viene mantenuta la maggioranza di due terzi come oggi, dal quarto al sesto viene richiesta la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea, assemblea che sarà un po' meno numerosa di quella attuale perché non ne faranno più parte i rappresentanti dei consigli regionali, dal momento che i consigli regionali sono già rappresentati dal Senato, dal settimo scrutinio in avanti basterà la maggioranza dei tre quinti dei soli votanti, quindi non si considereranno gli astenuti. Questo cosa vuol dire in concreto? Che in nessun caso potrà essere, in nessun caso salvo il problema delle astensioni, insomma, ma se tutti votano non si potrà eleggere il Presidente della Repubblica con meno di, io ho calcolato, 441 voti. Se consideriamo, lo so che sono note dolenti, 441 voti sono circa 100 voti in più del premio di maggioranza alla Camera, il che vuol dire che, se ricordate che il Senato è di 101 componenti, vuol dire che il partito che ha il premio di maggioranza alla Camera per eleggere da solo il Presidente della Repubblica dovrebbe avere praticamente l'unanimità del Senato, il che è abbastanza improbabile. Per quanto riguarda l'elezione dei giudici costituzionali, che attualmente è pure affidata al Parlamento in seduta comune, per 5 componenti, viene invece suddivisa tra i due rami del Parlamento. 3 giudici costituzionali saranno eletti dalla Camera, con la maggioranza dei due terzi nei primi tre scrutini, dei tre quinti dal quarto in avanti, e altri 2 saranno eletti dal Senato. Qui io faccio solo un'osservazione, ecco, non ho ben capito, non è a questo proposito, in realtà è a proposito del CSM, la necessità di far eleggere 2 componenti della Corte Costituzionale al Senato viene giustificata dal fatto che la Corte Costituzionale, tra le altre cose, è competente a giudicare sia sulla legittimità costituzionale delle leggi regionali e provinciali, sia sui conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, e quindi si è ritenuto di consentire anche alla rappresentanza delle Regioni di eleggere almeno 2 giudici su 15. Non è stato invece previsto nessun intervento per quanto riguarda l'elezione di 8 componenti cosiddetti laici, cioè non magistrati, del Consiglio Superiore della Magistratura. Qui è peraltro prevista anche qui la maggioranza dei tre quinti, quindi dal punto di vista della rilevanza del premio di maggioranza alla Camera siamo abbastanza tranquilli. Il dubbio che ho io è perché il Senato debba continuare ad eleggere componenti del CSM, a partecipare all'elezione di componenti del CSM nel Parlamento in seduta comune, che forse diciamo, è materia che sfugge alle attribuzioni, alle funzioni del Senato. E infine, per quanto riguarda le leggi costituzionali o di revisione della Costituzione, non è stato modificato niente, vale l'attuale sistema, cioè è richiesta una doppia approvazione da parte di ciascuno dei due rami del Parlamento, due volte deve approvare la Camera, due volte il Senato, a maggioranza assoluta, e qualora, come ricordava all'inizio Gabriele, nella seconda votazione non si raggiungano i due terzi di ciascuna delle Camere, è possibile promuovere un referendum confermativo della riforma. Quindi è sospesa l'entrata in vigore della riforma finché non decorre il termine entro cui si può chiedere il referendum confermativo. In questo caso una certa rilevanza il premio di maggioranza previsto dall'Italicum ce l'ha, perché consentirebbe al partito, alla lista maggioritaria, di riuscire ad approvare una riforma costituzionale da sola, ma nella sola Camera. Resterebbe il problema di farla approvare anche dal Senato e in ogni caso, non essendo consentito il raggiungimento dei due terzi, sarebbe sempre possibile poi il referendum confermativo. Io mi fermerei qui su questo argomento.
Sì, poi mi permetto anche io di rubare qualche minuto per delle così considerazioni che l'intervento di Riccardo sollecita. Mi pare particolarmente attento il rilievo sulle competenze del Senato, cioè c'è nella scelta del legislatore della riforma la volontà di costituire un Senato che, benché continuerà a chiamarsi Senato della Repubblica, abbia un compito rilevantissimo, che è quello di rappresentare le autonomie locali. E mi pare che questo sia vada nella prospettiva, insomma, di tutti, di quegli ordinamenti che hanno due camere. Gli ordinamenti che hanno due camere tradizionalmente riservano una delle due camere a rappresentare le autonomie locali. Diciamo che come la questione che evidentemente anche Riccardo sollevava è che questa funzione è per noi assolutamente nuova e quindi questa definizione di concorrere nella compito di rappresentanza delle autonomie locali che affiata al Senato non è ad oggi definibile a priori, quindi sarà poi l'eventuale prassi nel caso di accoglimento della riforma a delineare nel concreto.
Che è una cosa, chiedo scusa, che è una cosa abbastanza normale nell'ambito costituzionale, cioè normalmente la Costituzione contiene norme, diciamo, di principio generali che poi vanno definite, vanno chiarite anche nella prassi. Io invito tutti a leggere quello che dice la Costituzione vigente sui poteri del Presidente della Repubblica e uno dice, beh, questo è un dittatore, nomina il capo del governo, promulga le leggi, può sciogliere il Parlamento senza nessun criterio per stabilire l'esercizio di questi poteri. E poi abbiamo visto che nei 70 anni di vita della Costituzione i vari Presidenti della Repubblica, sia pure ognuno secondo il suo carattere, la sua personalità, la sua storia, hanno esercitato questi poteri in modo conforme a un certo spirito che è stato ricavato dal sistema della Costituzione, ma che non era scritto esattamente nelle regole.
Sì, e l'altra considerazione che mi pare opportuno fare, proprio anche perché insomma, siamo anche ad un'iniziativa promossa dalle ACLI, è questo, cioè la struttura bicamerale, cioè l'esistenza storica nel nostro ordinamento del Senato ha un radicamento anche da un punto di vista culturale, nel senso che quando nell'Assemblea Costituente si dibatté, quindi siamo subito dopo la guerra, insomma dopo nel 1946, i grandi sostenitori del bicameralismo e quindi della necessità di una Camera, il Senato, accanto alla Camera dei Deputati, erano proprio i cattolici, allora era la Democrazia Cristiana, l'insegnamento che portò avanti in maniera forte la necessità di un Senato, che allora qualcuno voleva delle autonomie locali, era l'insegnamento che all'inizio del Novecento aveva cominciato a portare avanti Sturzo, quindi ha un fondamento anche da un punto di vista storico l'esistenza di un Senato che per una mediazione politica allora, perché quando è stata approvata la Costituzione invece le sinistre erano per lo più monocameraliste, fu un Senato esistente ma equiparato nelle sue funzioni alla Camera. Quindi c'è anche una prospettiva storica che mi permetto di evidenziarvi, cioè di una scelta di conservare il Senato che ha anche un, diciamo, radice storica in un'esperienza, quella del cattolicesimo democratico, che credo abbia dato anche un contributo significativo alla storia della Repubblica. L'altra nota che invece è un po' più di cronaca politica è che le competenze del Senato, così come sono state definite, la loro formulazione letterale è proprio merito o colpa, lo vedremo poi, bresciana, perché la formulazione letterale di questo articolo è frutto di un emendamento proposto da alcuni deputati bresciani che hanno, diciamo, attraverso la parola concorre, che più volte Riccardo ha citato, hanno voluto, diciamo, meglio definire, non in maniera perfetta evidentemente, ma hanno voluto meglio definire quella che erano le competenze del Senato, quindi nel bene o nel male, insomma, ci abbiamo messo, anche i nostri rappresentanti ci hanno messo la loro parte. Credo poi di dover fare un'altra considerazione. Molto opportunamente l'Avvocato Montagnoli ha illustrato la riforma costituzionale considerandone, diciamo, gli effetti alla luce anche della legge elettorale. Io mi permetto però anche di evidenziare questa circostanza, che la riforma costituzionale e la legge elettorale costituiscono, secondo una formula un po' in voga che ha inventato il nostro Presidente della Provincia, un combinato disposto, cioè una cosa che viaggia insieme. Non dimentichiamo però che la legge di riforma della Costituzione è una modifica della Costituzione con un iter aggravato particolare. La legge elettorale è una legge ordinaria, quindi, e questo è il motivo per cui ferma la legge di riforma costituzionale che noi dovremo votare, già ora mi pare che le forze politiche, non credo ancora il Parlamento, ritengano di poter o dover intervenire sull'Italicum così come l'ha descritto Riccardo. Quindi le due componenti sono tra loro necessariamente collegate. Io mi permetto di evidenziare che la legge elettorale è lo strumento per trasformare dei voti in senatori, in deputati, non più in senatori. La Costituzione, insomma, se la modifichiamo, dovrebbe avere nella sua modifica una certa stabilità, mentre la legge elettorale potrà essere, e noi sappiamo, e la nostra storia lo dimostra, può essere modificata con maggiore celerità. Le ultime due considerazioni attengono alla ratio che è sottesa a questa parte della riforma, cioè alle ragioni. Perché chi propone questa riforma la porta avanti, questa distinzione tra le funzioni della Camera e del Senato? Perché dice le leggi le farà, con tutte quelle specifiche che ben ci ha dettagliato Riccardo, le leggi le farà la Camera e la fiducia al governo la darà la Camera. Perché nell'intento del legislatore della riforma questa scelta potrebbe portare ad una semplificazione, le leggi fatte più velocemente, e potrebbe portare a una stabilità. Una sola Camera che dà la fiducia e garanzia di stabilità. Se guardiamo dal 92 ad oggi, i governi hanno avuto una, diciamo, tranne alcune situazioni, hanno avuto una storia instabile per ragioni sicuramente politiche, non per colpa della Costituzione, ma perché in una Camera, il Senato, o non avevano una maggioranza o ce l'avevano traballante. Quindi la scelta del legislatore della riforma, che si può appoggiare o criticare evidentemente, è quella di, lo critica qualcuno evidentemente, di appoggiare o criticare, è quella di concentrare su una sola Camera elettiva il rapporto fiduciario per aggirare questa instabilità. Qualcuno dice non è compito della Costituzione garantire la stabilità, è compito della politica, questo senza dubbio. Ecco. Questo si inserisce, secondo gli intenti della riforma, come uno strumento, con tutti quei limiti che così attentamente e così precisamente ci ha precisato Riccardo. al quale faccio solo una domanda prima di passare per sollecitare un po' diciamo un approfondimento, proprio 2 minuti e ti lascio. Cioè, secondo te, insomma, secondo la norma, questi nuovi compiti del Senato, questa nuova distinzione di compiti tra la Camera e il Senato modifica la natura parlamentare, quindi del nostro ordinamento, cioè viene cambiato il rapporto tra i poteri e in particolare si delinea in ragione di questa nuova funzione della Camera e del Senato un diverso ruolo, un diverso potere dell'esecutivo, del governo, del Presidente del Consiglio? Secondo aspetto, rimangono e se rimangono sono ammortizzati, limitati i cosiddetti contrappesi, cioè il ruolo di quei poteri di garanzia, Presidente della Repubblica, magistratura? Quindi queste 2 domande. Avrà più potere il governo e quindi è un limite nei confronti del Parlamento oppure il governo rimane nella situazione attuale? 2, gli organi di garanzia. 3 minuti.
No, la forma di governo rimane una forma di governo parlamentare. La differenza rispetto alla situazione attuale è che appunto questo rapporto intercorrente, il rapporto di fiducia intercorrente tra Parlamento e governo sarà espresso da un'unica Camera anziché 2. E per quanto riguarda i poteri del Presidente della Repubblica, della Corte Costituzionale e via dicendo, non cambierà molto, anzi non cambierà praticamente niente. Con le nuove maggioranze previste per l'elezione del Presidente della Repubblica si cerca comunque di mantenere il Presidente della Repubblica in una posizione di supremazia, di distacco rispetto alle maggioranze politiche che si possono creare nella Camera in particolare, ma anche nel Senato. Tra parentesi, quando si fanno le valutazioni su come potrà funzionare il nuovo sistema costituzionale, ci si basa molto su previsioni fondate sulla situazione politica attuale, no? Si cerca di riportare i comportamenti di oggi in proiezione futura. In realtà è tutto da vedere come si formeranno per esempio le maggioranze al Senato, nel senso che certo dovranno i senatori eletti dai consigli regionali, quindi i rappresentanti degli stessi consigli regionali e i sindaci, dovranno rispecchiare per ogni regione il rapporto tra maggioranza e minoranza, con una norma anche abbastanza tortuosa, però insomma è previsto che dovrà essere la rappresentanza di ciascuna regione proporzionale alla consistenza delle forze in quella regione. Però abbiamo visto per esempio che con i consigli provinciali attualmente esistenti, che sono stati formati con un sistema insomma, lontanamente può anche ricordare la futura composizione del Senato, le maggioranze si sono composte in modi tutto sommato abbastanza imprevedibili e diversi da come ci si sarebbe aspettati sulla base dei comportamenti, per esempio dei consigli comunali o del consiglio regionale. Quindi anche qui è molto difficile prevedere come poi andranno le cose in futuro.
L'altra grande colonna portante della riforma, già ve lo accennavo, accanto alla ridefinizione della composizione, della funzione del Senato e del nuovo rapporto tra la Camera e il Senato, è la cosiddetta riforma del titolo quinto, cioè di quella parte della Costituzione che si occupa di disciplinare i rapporti tra lo Stato e le autonomie locali. Autonomie locali che sono attualmente lo Stato, le regioni, le province autonome e i comuni sostanzialmente. Il legislatore della riforma ha ritenuto di dover intervenire su questa parte, motivando l'intervento in particolare sul fatto che l'attuale distinzione di funzioni tra Stato e Regioni era tutt'altro che chiara. Quindi doveva sulla base di un forte contenzioso che è sorto in particolare tra lo Stato e le regioni, risolversi un po' la situazione attraverso una disciplina che consentisse di meglio definire competenze statali e competenze regionali. Quindi chiedo a Riccardo di illustrarci quali sono, diciamo, i contenuti principali della riforma costituzionale in materia di autonomie territoriali, in particolare sia su questo aspetto che io accennavo, quindi nella ridefinizione delle attribuzioni legislative tra lo Stato e le regioni, ma altresì evidenziandoci gli altri aspetti particolari. Soppressione delle province che vengono cancellate dalla Costituzione quale organo costituzionalmente necessario e l'introduzione, se mai se ne vorrai, accenno al tema invece degli enti di area vasta, e d'altro canto gli strumenti, clausola di salvaguardia a tutela, diciamo, dell'integrità del paese quando le differenze regionali si inseriscono. Cioè chiedo all'avvocato Montagnoli di compendiarci in maniera chiara, come lui sicuramente sa fare, quali sono i capisaldi principali dell'intervento della questa riforma costituzionale sulle autonomie locali e sul riparto di competenze tra i vari livelli di governo.
Sì, cercherò di essere molto sintetico, perché qui altrimenti il discorso diventa anche un po' noioso, credo. Penso che gli interventi relativi alle autonomie territoriali, quindi quelli sul titolo quinto, possano raccogliersi attorno a due temi principali. Oltre a questi due temi principali, che vedremo tra un attimo, c'è appunto, come ricordava Gabriele, l'abolizione delle province. Abolizione delle province che cesseranno di esistere come ente coperto dalla Costituzione, quindi previsto dalla Costituzione. Al posto delle province, però, evidentemente, perché si avverte la necessità di un ente intermedio tra la Regione e il Comune, è prevista l'introduzione di questi enti di area vasta che, insomma, ancora di preciso non si sa come saranno definiti. Ma la cosa fondamentale è che non avranno copertura costituzionale, quindi potranno essere un domani soppressi anche con legge ordinaria. Una legge ordinaria probabilmente che richiederà anche l'approvazione del Senato, perché riguarda comunque l'articolazione delle autonomie territoriali. Ma torniamo ai due temi principali dell'intervento sul titolo quinto. A me sembra che da un lato il primo intervento è una sorta di maquillage della riforma del titolo quinto che è già stata approvata nel 2001. Ricorderete che nel 2001 siamo già stati chiamati a votare su una modifica rilevante della Costituzione, in particolare del titolo quinto sulle autonomie territoriali, e in quel caso la riforma fu approvata. In particolare, diciamo brevemente, si capovolse il rapporto tra Stato e Regioni per quanto riguarda la competenza legislativa, mentre fino ad allora la Costituzione prevedeva una competenza generale dello Stato e una competenza delle Regioni, quando dico Regioni intendo anche le province di Trento e Bolzano, su materie specificamente elencate dalla Costituzione. Dal 2001 il rapporto si è rovesciato, cioè la competenza generale della Regione, ma su determinate materie è prevista la competenza statale, quindi è, diciamo, l'eccezione è la competenza dello Stato, la regola è quella della Regione. Se non che nel fare questo, in particolare nell'individuare le materie di competenza statale, la tecnica legislativa non è stata evidentemente delle più felici, e gli anni successivi all'entrata in vigore di quella riforma hanno visto una quantità di conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, cioè di controversie sulla competenza a provvedere in determinati su determinati temi, perché non era chiaro se rientrassero in determinate materie di competenza statale oppure no, e comunque una quantità di controversie di questo tipo che hanno portato quasi alla paralisi della Corte Costituzionale, che è l'unico giudice deputato a risolvere questo tipo di controversie. E allora il primo, intento della nuova revisione costituzionale è stato quello di ridisegnare, di meglio definire e in qualche caso di integrare le materie di competenza statale. Io non entrerei nel dettaglio, diciamo che per questa parte l'intervento è in larga misura proprio una sorta di messa a punto doverosa, direi, della riforma del 2001. C'è un'unica novità rilevante, a mio avviso, sotto questo profilo, ed è la previsione di un potere dello Stato di ingerenza anche in materie non di sua competenza, perché è previsto che su proposta del governo la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale. Che messa così è una previsione tutto sommato abbastanza comprensibile, cioè è chiaro che non possiamo avere due regioni che legiferano in modo diametralmente opposto su determinate materie rilevanti dal punto di vista nazionale, o non possiamo avere regioni che per esempio introducono leggi in contrasto con l'interesse nazionale. Vero è che però è una formulazione che si può prestare anche a un uso arbitrario in teoria, perché sono formulazioni in cui può rientrare davvero di tutto. Questo quindi è il primo aspetto dell'intervento sulle autonomie territoriali. Il secondo aspetto rilevante, a mio avviso, è costituito da una serie di interventi che in qualche modo cercano di limitare l'espansione della spesa regionale. È un dato di fatto che il boom della spesa pubblica italiana coincide con l'istituzione delle regioni all'inizio degli anni 70. Che poi ci siano regioni più virtuose e regioni meno virtuose è vero, però teoricamente, secondo il disegno dell'Assemblea Costituente, l'istituzione delle regioni doveva essere più o meno a costo zero. Di fatto il risultato è stato molto lontano da questo. E allora vengono introdotte una serie di previsioni nella Costituzione che dovrebbero andare un po' in questo senso. In questo senso in fondo dovrebbe andare anche l'abolizione delle province, anche se va ricordato che comunque il personale delle province continuerà ad essere in servizio, magari presso altri enti, ma anche perché le competenze provinciali da qualcuno dovranno essere esercitate, e quindi non so quale sarà effettivamente l'incidenza sulla spesa pubblica dell'abolizione delle province. Ma sono forse più interessanti altre previsioni, e per esempio la modifica dell'articolo 116, laddove già prevedeva la possibilità che con legge statale bicamerale siano conferite a singole regioni ulteriori forme e particolari condizioni di autonomia, cioè si prevede una sorta di flessibilità della autonomia regionale ordinaria. Oggi voi sapete che abbiamo 5 regioni a statuto speciale, che sono un caso a sé, e poi anzi farò una notazione abbastanza importante a mio avviso sulle regioni a autonomia speciale. Le altre 15 regioni godono tutte della stessa autonomia, cioè sono disciplinate tutte dalle stesse regole per quanto riguarda competenze, prerogative e via dicendo. In realtà la Costituzione già dal 2001 prevede la possibilità di differenziare anche le regioni a statuto ordinario, introducendo appunto ulteriori condizioni di autonomia per ciascuna di esse, ma intanto questa possibilità viene limitata da alcune materie dalla riforma proposta e soprattutto viene subordinata, quello che prima non era previsto, alla condizione che la regione interessata si trovi in equilibrio di bilancio. Quindi eventuali incrementi dell'autonomia regionale sono legati alla condizione che la regione non sia in deficit di bilancio. Un altro intervento che va in questa direzione, quindi nel senso della limitazione della spesa, è la previsione di introdurre con una legge statale indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno per le attività, per i servizi regionali. E che cosa vuol dire? Sono i famosi costi standard di cui si parlava qualche tempo fa, poi ne ho perso le tracce, ma forse nelle ASL, cioè nelle ATS adesso, no,
SST.
Se ne parla ancora, e cioè sono quegli indici ricavati dalla media della spesa per determinate attività delle singole regioni e che vengono posti come obiettivo a tutte quante, in modo da avvicinare i costi a una media più accettabile di certi eccessi. Ecco, questa previsione che c'è nella legge ordinaria viene in qualche modo istituzionalizzata, portata come previsione di una futura legge dello Stato e estesa a tutte le materie di competenza regionale. E poi da ultimo, nello stesso senso va la previsione che in caso di grave dissesto finanziario dell'ente, i titolari degli organi di governo regionali e locali, quindi regioni, città metropolitane e comuni, possano essere esclusi dall'esercizio delle proprie funzioni nei casi previsti dalla legge. È una forma di controllo sugli organi che diciamo rivede scelte fatte in passato. In passato sono stati soppressi tutti i controlli dello Stato o delle regioni sugli enti locali minori, sia sugli atti sia sugli organi, e questa è un'altra causa, io penso, dell'esplosione della spesa pubblica. Faccio un ultimo cenno, perché lo dicevo prima, perché a volte si dice il diavolo sta nei dettagli. Una delle norme, secondo me, più sorprendenti di questa proposta di riforma, che ha un'evidente origine politica, ma anche una portata non so fino a che punto avvertita da chi l'ha proposta e introdotta, si trova nelle disposizioni transitorie, cioè nascosta in quelle disposizioni che nessuno legge tranne gli stretti addetti ai lavori, al comma 13 dell'articolo 39, dove si prevede che le disposizioni, quelle in sostanza sulla nuova definizione delle autonomie regionali, non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti. E fin qui siamo nella logica che c'è stata fino ad oggi. Gli statuti delle regioni a statuto speciale sono approvati con legge costituzionale, ci vuole una legge costituzionale per rivederli, modificarli. Ma accanto a questa formulazione, che diciamo conferma quella fino ad oggi vigente, è previsto che questa revisione degli statuti avvenga sulla base di intese con le medesime regioni e province autonome. Il che vuol dire che per ridurre o eliminare le autonomie speciali bisogna che sia d'accordo la provincia di Bolzano o la regione Sicilia, il che, come potete immaginare, è qualcosa di abbastanza improbabile. Il che vuol dire che in un momento storico in cui tutto sommato forse le ragioni che avevano giustificato all'epoca la concessione di statuti di autonomia speciale alle 5 regioni e poi alle 2 province che ne godono sono forse venute meno, quantomeno si sono molto attenuate, andiamo invece verso un consolidamento di queste posizioni che non so tra l'altro quanto sia compatibile con l'obiettivo di contenere la spesa, perché alcune forme di autonomia speciale sicuramente hanno inciso e incidono parecchio sull'aumento della spesa pubblica. Io poi, se quando tu ritieni, tornerei un attimo sul tema della decretazione d'urgenza.
Sì, non te lo fai, ti faccio la domanda.
Bravo, così bevo.
Sì, credo che l'avvocato Montanari ci abbia così presentato la riforma del titolo quinto, cioè i rapporti tra Stato e Regioni sotto un profilo che è contestualmente di evidenza degli elementi, diciamo, miranti a superare le criticità che storicamente si sono stratificate, in particolare quelle misure che tendono a superare il contenzioso fortissimo tra lo Stato e le Regioni che ha ingolfato la Corte Costituzionale, e da un lato l'altra criticità che si viene di superare è quella di una eccessiva eterogeneità tra le varie regioni, pensate al tema della sanità. Dall'altra, con evidente precisione e chiarezza, pure quelle situazioni irrisolte che rimangono, le regioni a statuto speciale, evidentemente per scelte di natura politica in ragione del rilievo che i rappresentanti di queste regioni hanno nelle assemblee elettive e della loro idoneità a il fatto che i voti di questi rappresentanti erano indispensabili per l'approvazione della legge di riforma, e quindi non si è potuto non tener conto della loro speciale autonomia che, come diceva l'avvocato Montanari, sicuramente sta scemando. Io, come ultima sollecitazione, prima poi di raccogliere magari una serie di domande e quesiti e magari di farne io altri, ti chiederei, è passato sotto traccia nella nostra trattazione il tema, diciamo, del rapporto tra il Parlamento e il Governo. Si è detto che negli ultimi anni il Governo abbia abusato del potere di fare decreti legge, cioè di strumenti con cui adottava provvedimenti che hanno forza di legge e che in sostanza costituiscono un cappio per il Parlamento, perché una volta approvati o il Parlamento o li converte o tutto decade, e se decadono i problemi sono particolari. Quindi negli anni, seppur in maniera contenuta attraverso vari meccanismi, si è assistito, diciamo, ad una ampliamento di questo fenomeno, la decretazione d'urgenza del governo, che in parte ha svilito il ruolo del governo. Ci sono delle misure nella legge di riforma che tendono a contenere questo strumento o altri che mirano a superarlo, ridando, diciamo, un ruolo centrale al Parlamento, che è il titolare del potere esecutivo, del legislativo, scusate.
Sì, appunto. Il problema dell'abuso della decretazione d'urgenza comporta quello che diceva Gabriele, ma non soltanto quello. Il problema è che gran parte dei lavori parlamentari sono stati, dei tempi dei lavori parlamentari sono stati occupati dall'esigenza di esaminare e approvare appunto i decreti legge che venivano proposti convulsamente, proprio perché ci sono termini ristretti, 60 giorni per la conversione in legge, e quindi questo ha d'altro lato ridotto i tempi a disposizione del Parlamento per quella che dovrebbe essere la sua normale attività, e cioè l'esame dei disegni di legge di provenienza governativa o parlamentare, ma di carattere ordinario. La riforma interviene su questo punto cercando di contemperare da un lato la libertà del Parlamento, della Camera in particolare, ma perché vedremo poi che la materia riguarda essenzialmente la Camera, di organizzare il calendario dei suoi lavori in modo libero, quindi non sempre pressata da richieste, esigenze governative. E dall'altro, peraltro, l'esigenza del governo di vedere approvate in tempi ragionevoli gli interventi legislativi che ritiene necessari all'attuazione del suo programma. E allora che cosa propone la riforma? Da un lato limiti alla decretazione d'urgenza, limiti che in gran parte erano già emersi negli ultimi anni nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, per esempio la previsione per cui i decreti legge non possono reiterare disposizioni già adottate con precedenti decreti non convertiti in legge e non possono regolare i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti legge non convertiti. A previsioni ovvie come quella per cui un decreto legge non può ripristinare l'efficacia di norme già dichiarate incostituzionali per vizi non procedimentali, quindi vizi non formali ma di sostanza. E peraltro introduce anche una limitazione un po' più specifica, un po' più concreta, prevedendo che i decreti legge possono contenere soltanto misure di immediata applicazione. Non è stato raro fino ad oggi vedere decreti legge, quindi approvati come provvedimenti necessari e urgenti, contenenti norme che destinate a entrare in vigore tra un anno, fra un anno e mezzo e via dicendo. D'ora in avanti, se passerà la riforma, dovranno contenere solo misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Questo per evitare che il decreto legge diventi una sorta di pullman su cui si fa salire tutto quello che si vuole far approvare in tempi brevi, in modo da costringere il Parlamento a lavorare su leggi eterogenee e spesso anche abbastanza confuse. Quindi limitazione alla decretazione d'urgenza. Dall'altro lato viene istituita una sorta di corsia preferenziale per i disegni di legge che il governo indichi come essenziali per l'attuazione del programma di governo. Quindi al governo viene consentito di chiedere alla Camera di pronunciarsi entro una data prestabilita, 70 giorni dalla richiesta del governo, su determinati disegni di legge, non decreti legge. La differenza è che il decreto legge entra in vigore immediatamente e poi deve essere confermato con la legge di conversione. Il disegno di legge, finché non è approvato dalla Camera, non entra in vigore e la Camera può anche rifiutare l'approvazione, così come può rifiutare la conversione, ovviamente. Questa sorta di corsia preferenziale, quella che viene anche definita come approvazione a data certa, che in realtà è un esame a data certa perché appunto l'approvazione alla fine può anche mancare, non può essere utilizzata per tutta una serie di leggi, in particolare per tutte le leggi che richiedono anche l'intervento del Senato, cioè le leggi bicamerali. Per le leggi in materia elettorale non può essere richiesta questa corsia preferenziale, e poi per le cosiddette leggi formali si definiscono di solito quelle di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, amnistia e indulto e la legge di bilancio. Ecco, qui c'è un tentativo di contemperare due esigenze molto diverse. Quella appunto del governo di vedere comunque il Parlamento collaborare all'attuazione dell'indirizzo di governo, e dall'altro lato quella di contenere l'abuso della decretazione d'urgenza e quindi l'intasamento dei lavori parlamentari ad opera del governo. A me su questo punto pare che tutto sommato la soluzione individuata sia ragionevole. Anche qui si tratterà poi di capire in concreto come possa funzionare, perché è chiaro che è possibile anche abusare di questa corsia preferenziale, però bisognerà vedere poi come reagisce la Camera davanti a questa situazione. E quindi anche qui il principio detto così funziona, poi nella pratica vedremo intanto se verrà approvato e poi dopo vedremo se funzionerà.
Sì, io credo che gli elementi centrali, ecco, non tutti, poi quelli che mancano so magari di alcune attenzioni particolari che rinvio a voi come sollecito. Credo che gli elementi essenziali della riforma siano stati ampiamente sviscerati, ecco, non tutti, ci sono misure altre di contenimento della spesa, l'abolizione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, per esempio, oppure la riforma degli istituti di partecipazione diretta, il tema del referendum, ecco. Adesso, dovendo un po' compendiare anche le esigenze di tempo, procederemmo in questa direzione. Magari raccogliamo, se ci sono delle domande, delle osservazioni, delle considerazioni, non facciamo una e una risposta, le raccogliamo tutte e dopo l'avvocato Montagnoli o io magari, alternandoci magari o tutti ciascuno, insomma vediamo a quelle difficili, facciamo rispondere all'avvocato Montagnoli e tenderemo un riscontro. Ecco. Sì, vi chiedo questo, che l'intervento sia contenuto, ecco, questo non vuol dire che se c'è una considerazione di premessa non dovete farla, poiché siete qui in tanti, possono esserci più domande, vi chiedo di contenere la domanda, anche perché, voglio dire, le introduzioni in particolare servono quando avete di fronte dei politici, né io né l'avvocato Montagnoli siamo né dei politici né abbiamo firmato un appello né per il sì né per il no, quindi non abbiamo motivo né di confutare né di appoggiare delle considerazioni legittime in entrambi i casi che volete fare. Siamo qui per rispondere a domande di natura tecnica, quindi con considerazioni anche più generali, ma vi chiedo di restare contenuti.
Prima delle domande, intanto così ci pensate, faccio proprio solo l'onore della presidente. L'intervento che avrei fatto alla fine, prima di salutarvi, giusto proprio due cose velocissime. Intanto dei ringraziamenti doverosi, perché noi come Circolo di Rovato non possiamo che dire grazie anche alla nostra zona, perché ha voluto ospitare qui l'incontro che poi un po' era quello zonale, quindi anche dava lustro alla nostra zona, agli amici di tutti gli altri circoli di Agri, perché effettivamente siete numerosi qui e sapendo che in tanti altri comuni, anche in tanti altri territori, farete degli incontri simili, vi riascolterete alcuni contenuti, per cui grazie di aver comunque voluto partecipare a questa serata. Grazie ai nostri relatori, perché con grandissima chiarezza ci hanno delineato meglio, quindi speriamo che attraverso le loro parole di aver dato quel servizio che come ACI ci sembrava importante poter dare, che era proprio quello di informare per rendere anche gli elettori più consapevoli. Le ultimissime note tecniche sono che all'uscita trovate il programma. Il programma del Festival della Carta della Terra, promosso da Fondazione Cogena, a cui sempre molti circoli della nostra zona partecipano e in particolare chiaramente noi facciamo pubblicità al nostro. Il 10 novembre inizieremo qui in Sala Zanucchini un incontro sull'enciclica Laudato Si, però vista dal punto di vista sia religioso, infatti abbiamo invitato Don Gabriele Scalmana, sia dal punto di vista diciamo più sociale, mettiamola così, con un altro relatore. E se avete voglia, soprattutto sia di Rovato, immagino, perché tanti posti, se avete voglia lo stesso, ne rimaniamo ugualmente, ma prevalentemente di Rovato, lasciateci la vostra email, vi mandiamo, senza esagerare, le informazioni sulle iniziative che facciamo. L'ultimissima cosa, visto che qualcuno prendeva appunti, noi ci siamo anche, chiaramente con il loro permesso, muniti di registratore audio, per cui tutto quello che appunto è stato detto stasera l'abbiamo registrato, lo troverete da settimana prossima sul sito delle ACI provinciali, quindi www.bresciano.it, che così se vi siete persi i dettagli o volete risentirvi alcuni pezzi, trovate anche la registrazione.
Quindi se ci tolgono l'attività professionale o la docenza universitaria, sappiamo a chi.
abbiamo le prove che vi ho detto delle... Per cui grazie e a te per il dibattito.
Una considerazione e una domanda. Considerazione il fatto che purtroppo questo referendum sta diventando un referendum pro o contro Renzi. Stasera ho visto la Russa che era tutto contento, che faceva una manifestazione, prendiamo l'occasione per mandarlo a casa, mentre invece mi sembra un po' fuori tema, perché ci si è impiegati è dagli anni '80 ancora prima che si parla di riforma costituzionale, adesso che si arriva ridurlo a un referendum su una persona mi sembra molto riduttivo, al di là delle implicazioni che i relatori hanno definito bene questa sera. Uno dei problemi che ci può essere è il discorso legge elettorale, ecco. Quello che forse preoccupa di più è, può essere la legge elettorale, però la legge elettorale è un altro capitolo. Vengo adesso alla domanda. La riforma, se verrà approvata, credo che comunque, se non è perfetta, sarà perfettibile in futuro? Questa è la domanda, soprattutto sul discorso del Senato, che non è ben chiaro di come verranno eletti i senatori. Io ho letto da qualche parte che forse nelle prossime elezioni amministrative ci sarà una scheda in più per i nuovi amministratori e senatori, ecco, grazie.
Ecco, per avere un'idea di come potrebbe funzionare questa legge, se dovessimo fare una percentuale delle leggi approvate quest'anno tra Camera e Senato, con questa legge, quante percentuali potrebbe essere quelle approvate dalla Camera, per capire se effettivamente la Camera ha un ruolo legislativo prevalente rispetto al Senato? E l'altra domanda è questo famoso articolo 55, totalmente contestato, sul problema delle autonomie. Si diceva che anche la Germania ha un tipo di cosa simile. Queste problematiche sono state sviscerate in quel di Berlino, oppure potrebbe essere una cosa, diciamo così, brutta anche per l'Italia, nel senso che può creare grossi problemi, come ha potuto capire.
Sono difficili qui. Sandra.
La mia domanda è proprio mirata sempre alla riforma del titolo quinto. E quello che mi crea dei dubbi e che vorrei capire meglio è proprio questo. In documenti informativi magari molto più sintetici mi si dice che si ritorna praticamente, lei prima l'ha definito un maquillage, in altre situazioni viene riferito invece una controrivoluzione, quindi mentre si parla di Senato delle regioni, quindi una rappresentanza regionale, dove queste regioni in realtà perdono tantissime delle loro prerogative attuali e quindi si ritorna tutto a Roma. Non credo che, come è presente un consigliere regionale, i consiglieri regionali tutto sommato non servono a niente, e io volevo capire se questa definizione che dalle regioni si torna tutta a Roma è vera, quanto non è vera e quanto può pesare in questo tipo di votazione che dovremmo fare a dicembre.
No, io volevo fare una considerazione e una richiesta a voi, come la pensate. Nel senso che la mia preoccupazione, io avrei in un certo senso ridotto il numero di parlamentari e avrei rafforzato molto di più il numero dei senatori pur in una riduzione generalizzata. Perché il dato che mi preoccupa di più rispetto a questo, mi pare che ci sia una scarsa rappresentazione delle istanze del livello istituzionale comune. Cioè il fatto che ci siano 21 rappresentanti sindaci comuni presumibilmente porterà una rappresentanza delle grandi città, ma non ci sarà una rappresentazione, diciamo, corretta del nostro sistema comunale, che è ancora fatto da, grandi città, ma è fatto anche da piccoli e medi comuni, a meno che su questo aspetto si vada davvero verso una soppressione di parecchi enti comunali che sono oggi difficilmente sostenibili dal punto di vista anche economico.
Parlava prima del Presidente, Presidente della Camera, come sarà eletto, quanto dura con questa nuova riforma, visto considerato che
il Presidente della
Senato, quanto dura, da chi, come verrà eletto, visto che anche il Senato stesso non ha una data di scadenza, mi sembra di aver capito. E per quanto riguarda l'incolumità del fatto dei senatori per situazioni di giustizia e così via, rimane ancora questa situazione oppure viene a cadere? Grazie.
Come si chiama? Linda, signoria? Come si chiama?
Io volevo, non ho avuto modo di approfondire quali sono i cambiamenti che interesseranno le leggi di iniziativa popolare e i referendum abrogativi, nel senso che come ACLI ci siamo sempre battuti molto per la partecipazione dei cittadini, l'approfondimento dei temi referendari, e poi ci siamo sempre scontrati con il discorso del raggiungimento del quorum. Domenica sui pullman della Marcia della Pace parlavamo della legge di iniziativa popolare per la difesa non violenta e volevo capire se la riforma introduce qualche cambiamento in questo senso. Grazie.
Sì. Innanzitutto un grazie per l'organizzazione, il taglio dato a questa riunione, che è quello dell'approfondimento e non è quello del confronto, che purtroppo tante volte può portare soltanto, diciamo, a sterili contrapposizioni. Qualche rapidissima considerazione, soprattutto sul fatto che il cambiamento riguardante il Senato, innanzitutto a ridurre il lavoro per la Camera, perché possiamo dire tutto quello che vogliamo, no? Le leggi, chi le propone, non le propone, però il ritorno continuo, in parecchi casi, no? Di norme, l'approvazione tra Camera e Senato e il ritorno di nuovo dall'altra parte vuol dire anche perdere molto tempo. Credo che la Camera si troverà a legiferare, no? Responsabilmente, sapendo che quando è stata detta la parola fine, approvata è approvata, i tempi per la Camera si ridurranno per quanto riguarda il lavoro. Il nuovo Senato, al di là di non riuscire bene a capire come avverrà l'elezione, ma però credo che questo con legge ordinaria, insomma, troveranno una soluzione migliore come elezione. Ma ammesso che sia, comunque, come è previsto, dei consiglieri regionali, io credo che l'avvocato, davvero, può immaginare la quantità di lavoro per il Senato. Innanzitutto se coloro che saranno eletti, no, proporzionatamente alla regione Lombardia, non so, 18 in Lombardia, eccetera, eccetera, maggioranza, minoranza, tutte queste cose, ma se lo spirito che porterà questi consiglieri regionali ad entrare nel Senato è quello di lavorare seriamente e non andarci con l'obiettivo di conflittualità. Ecco, siccome lo Stato ci riduce alcune materie che prima noi gestivamo e nel frattempo, l'ha già detto l'Avvocato Montagnoli, no, la Corte Costituzionale doveva continuamente intervenire per redimere la questione, perde di tempo anche lì, no? Se lo spirito sarà costruttivo, io credo che magari i primi tempi sarà un po' di più, ma poi questo Senato avrà da lavorare, che so io, 4-5 giorni al mese. Non credo molto di più, se no certo non si giustifica di non dare qualche compenso, salvo comunque ci sarà il compenso dei trasporti e tutte queste cose. Nessuno è chiamato a fare di più di quello che può fare, diciamo, nel suo ruolo ricoperto. credo che lo spirito di collaborazione, di mediazione, di intervento per trovare le migliori soluzioni nel rapporto Stato-Regione vada su questa strada, in questa direzione. Certamente chi andrà non sarà lo scalcagnato ultimo arrivato al Pirellone, come uno dichiara, è arrivato qualche anno fa, no? Eccetera, eccetera, ma saranno persone che hanno il senso di responsabilità istituzionale e poi andranno, io credo, a cercare le migliori soluzioni. Ecco, non so, anche circa la quantità di lavoro che può avere, diciamo, il nuovo Senato, se lo può da vedere, ecco, grazie.
Io rispondo solo agli istituti di partecipazione popolare.
Volevo chiedere, ho capito bene che i senatori che verranno dai sindaci prenderanno lo stipendio da sindaco, ma finito il mandato prenderanno il vitalizio come senatori?
No, perché non... Vabbè, rispondiamo un po'.
A proposito del vitalizio, ma il parlamentare quando 4 anni, 5, prende subito il vitalizio e finisce o aspetta la pensione come fanno anche gli operai. Se devo aspettare 40-45 anni per la pensione. Grazie.
Io mi permetto di fare queste domande. Ma le riduzioni del costo della politica che ha promesso Renzi, dove sono? I 200 senatori in meno? Allora, i parlamentari qui sono ormai martedì perché lunedì devono andare giù a Roma. Al venerdì partono a venire a casa, o sbaglio, il giovedì sera partono a venire a casa, la riduzione del costo del politico quali sono? Qui non ne vedo, cioè è una semplificazione, forse si stia tirando dei prati del movimento, delle leggi, così via, all'interno del Parlamento, ma più riduzione di costi non ne vedo. Forse poi più regole ci sono, più leggi ci sono, più ci dà adito agli avvocati. Di vivere tra una legge e un
partito. Tu sì, c'era lo capo già
lo Stato. Il tempo sono 160 giorni, sono 120 giorni prima di vivere la decisione.
Possiamo? Se c'è ancora qualcuno.
Intanto rispondiamo a questo.
Sì, anche perché altrimenti... Ecco, io svolgo i compiti più facili e do le risposte più facili, lascio quelle più scottanti all'avvocato Montagnoli. Prima premettendo che anche chi si occupa di diritto, diciamo, ci sono diciamo, prospettive e opinioni diverse. Pensate che ci sono giudici costituzionali, quindi persone che hanno svolto un compito delicatissimo come quello di giudici costituzionali, che ora l'uno ritiene, penso a Zagrebeschi, che questa legge di riforma è un tradimento della Costituzione e contemporaneamente il suo collega, era seduto in parte, Sabino Cassese, dice è un completamento, è una realizzazione della Costituzione del 48. Quindi anche tra i giuristi ci sono posizioni diverse, quindi non aspettatevi verità, soprattutto nelle considerazioni diciamo più che hanno anche un impatto politico, ma ha delle prospettive, mi permetto di dire, Riccardo. Io rispondo alla domanda sulle misure che la legge di riforma propone per quanto riguarda la partecipazione popolare. Innanzitutto c'è una riforma dell'istituto del referendum abrogativo, il solito referendum che conosciamo. Ecco, in questo caso c'è una, mi permetto di definirla, blanda modifica, nel senso che non è modificata, diciamo, non sono modificate il numero di firme minime, 500.000. Si stabilisce però che se le firme invece di essere 500.000 sono più di 800.000, il quorum, 50%, perché il referendum sia valido, non viene calcolato sul numero degli aventi diritto al voto, sul numero degli elettori. Ma perché il referendum sia valido, se le firme portate sono più di 800, sarà il 50% di coloro i quali sono andati a votare nelle ultime elezioni politiche. Cioè c'è un quorum che è rapportato a chi l'ultima volta è andato a votare, cioè c'è un abbassamento oggettivo della base di calcolo.
5%.
Sì, invece di essere il 50%, poiché va a votare di solito l'80% alle politiche, la metà sarà il 40%, quindi c'è un abbassamento del quorum. Qualcuno riteneva di dover alzare le firme in maniera netta, qualcuno di abolire il quorum, la situazione è stata di mediazione sostanzialmente. Sono stati introdotti due tipologie di referendum, cioè il referendum propositivo e quello consultivo, che sono però lì solo nel nome, nel senso che toccherà alla legge ordinaria e alla legge, e alle leggi poi attuative definire le modalità attuative. Sui referendum, diciamo, consultivi non pare ci siano problemi, potrebbero essere dei referendum di indirizzo, cioè che non vincolano ma che esprimono l'indirizzo della popolazione. Che cosa sia il referendum invece propositivo non è dato saperlo, perché il referendum propositivo parrebbe sovrapporsi all'istituto che prima veniva citato, cioè quello dell'iniziativa popolare. Ecco, qui il legislatore interviene e dice, stabilendo che le leggi di iniziativa popolare, quindi le proposte di legge che consistono in una legge portata da un tot di cittadini alla Camera, soggiace, diciamo, a una disciplina particolare. Fino ad ora la sorte di queste leggi, come prima veniva detto, era piuttosto, diciamo, sfortunata. Perché? Perché presentata la legge, un po' facevano finta di dimenticarsene, cambiava la legislatura e come tutte le proposte di legge decadeva. Ecco, la nuova legge di riforma stabilisce che le iniziative legislative popolari non sono soggette a decadenza quando cambia il Parlamento. Quindi perdura, la proposta perdura, non tutte le volte che cambia il Parlamento non deve essere nuovamente riproposta. Quindi c'è questa misura, diciamo, di rafforzamento dell'iniziativa popolare. L'altra domanda alla quale rispondo io attiene invece al tema al ruolo del Senato in una prospettiva, vorrei dire, comparata. Questa un po' me la sono cercata citando l'esperienza della Germania, quindi mal che si vuole non duole, e quindi rispondo. Sì, sicuramente la legge di riforma guarda un po' ad altri sistemi esteri, in particolare a quello tedesco e a quello spagnolo. Giustamente chi è intervenuto dice, beh, se ci sono degli altri sistemi risolveremo questi i problemi che potranno sorgere da noi guardando agli altri sistemi. Questo potrà essere fatto tenendo conto della peculiarità del Senato italiano, perché gli altri Senati che ci sono in giro, permettetemi di dirlo impropriamente, quindi il Bundesrat e le Cortes, mi pare si chiamino in Spagna, sono costituite non da quelli che sono i nostri consiglieri regionali, ma sono costituite da quelli che sono i nostri presidenti di regione, quindi sono, diciamo, costituite da chi ha il potere, diciamo, esecutivo nelle singole regioni. La nostra invece, il nostro approccio diciamo più attento alla rappresentatività ci ha spinto a individuare quali senatori dei consigli regionali, quindi potremo guardare ad altre esperienze, sì, fermo restando però la nostra peculiarità. Un ultimo accenno che faccio, poi Riccardo potrà sicuramente intervenire anche contraddicendomi. La riforma del titolo quinto genera una riduzione delle competenze delle regioni, perché questa è in questo che mi pare una domanda si sostanzi. Allora, il fatto che si prevedano competenze dello Stato e competenze delle regioni chiaramente modifica lo stato di fatto, questo sì. Non mi pare di poter dire che ci sia un totale riaccentramento nei confronti dello Stato. Vi faccio questo esempio: attualmente è materia concorrente, cioè se la litigano, la materia della tutela della salute, un po' dello Stato, un po' delle regioni. Dopo la riforma sarà attribuito allo Stato la fissazione dei principi fondamentali in materia di livelli essenziali nel godimento delle prestazioni. Toccherà invece alle regioni in maniera esclusiva l'organizzazione e la gestione dei servizi sanitari. È uno svuotamento? Beh, no, non mi pare. C'è una delineazione di contenuti, senza dubbio, con una scelta che mira, attraverso senza dubbio una riconduzione all'alveo statale di alcune materie, delle quali forse, mi permetto di dirlo da un punto di vista giuridico e non politico, forse le regioni avevano un po' abusato. Concludo nel Senato non sono ben rappresentati, dice qualcuno, i comuni, perché sono storicamente, dal Rinascimento, la colonna portante del nostro Stato. Su 100 rappresentanti, su 95 rappresentanti elettivi, la Costituzione dice almeno uno per ogni regione, almeno uno. Quindi la legge di riforma dice che ogni regione dovrà mandare almeno uno. Ecco, insomma, la legge di riforma rimanda un po' alla sensibilità di ogni singola regione. Nulla toglie che Regione Lombardia, dei 15, non so, o 4, non mi ricordo se 15 o 16, che le saranno attribuiti, individui 3 o 4. Ecco, la legge di riforma stabilisce un minimo, almeno uno, e da questo punto di vista mi permetto di dire anche una novità. Di questi comuni non si era mai dato un rilievo a livello di Stato centrale. È troppo poco, forse, però è un inizio. Questo, diciamo, per gli aspetti. Più corposamente e più in maniera organica l'avvocato Montagnelli, e poi io riprenderò solo per fare una conclusione.
Io seguo l'ordine in cui sono state poste le domande, per cui sarà un po' disorganico, ma sarebbe più difficile cercare di accorparle. Il primo intervento, questo referendum è diventato un referendum pro o contro Renzi. Sì, è vero, cioè non posso che prenderne atto. Aggiungo solo che forse Renzi se l'è un po' cercata, perché il primo a personalizzarlo tutto sommato è stato lui. Adesso ci sta ripensando, forse ripensa al ripensamento, non si sa. Comunque io credo che da elettori dobbiamo ricordarci che Renzi, come Grillo, come Berlusconi, come tutti i leader politici attuali, passeranno. Questa Costituzione, presumibilmente, quella che uscirà dal voto del 4 dicembre, quindi o quella attualmente vigente o quella modificata e riformata, probabilmente ce la terremo per un po', sicuramente per tempo, almeno nella sostanza, prevedibilmente più lungo di quanto possano durare le carriere politiche. Quindi io penso che dobbiamo votare sulla riforma e non pensando alle contingenze politiche del giorno. Ho già iniziato a rispondere alla seconda domanda di chi diceva: ma è una riforma forse perfettibile? Teoricamente sì, è chiaro, cioè una volta approvata una revisione della Costituzione nulla vieta di avviare subito dopo un'ulteriore revisione se si vede che ce n'è la necessità. Il problema, a mio avviso, non è giuridico. La norma lo consente, il problema è politico, non lo so se già è stato faticoso arrivare a questa riforma, non so se dopo il referendum esisteranno le condizioni per avviare un altro procedimento di revisione costituzionale. Per quanto riguarda in particolare però l'elezione dei consiglieri regionali senatori, qualcuno ha detto, ho sentito dire che ci sarà una scheda, questo non lo sappiamo, sicuramente c'è una disposizione che prevede che la legge statale che dovrà disciplinare l'elezione dei senatori da parte dei consiglieri regionali dovrà in qualche modo fare sì che gli elettori, nel momento in cui rinnovano i consigli regionali, possano esprimere una preferenza in questo senso. Come questo avverrà non lo sappiamo, però c'è un'indicazione di principio che dovrà essere rispettata dal legislatore. Si è chiesto qual è la percentuale, di leggi monocamerali sulla base dell'attività recente. Personalmente non sono in grado di fare questo calcolo, però mi è capitato di sentire, ve lo riporto come affermazione che ho sentito, quindi non l'ho controllata, mi si dice circa il 90%. Potrebbe anche essere, perché effettivamente le leggi bicamerali riguardano materie su cui non è che ci sia un intervento quotidiano. Quindi sicuro l'attività legislativa verrà principalmente concentrata nella Camera e i casi di leggi bicamerale non saranno molto frequenti. Gabriele già ha risposto in parte all'osservazione sulla controriforma in materia di autonomie territoriali. E quello che diceva lui è vero, cioè effettivamente si tratta di ridefinire i confini delle materie per chiarire una situazione che era diventata effettivamente difficile da gestire. E questo io non credo che incida particolarmente sulle competenze regionali. Il vero rischio, la modifica a cui si fa riferimento quando si parla di controriforma, però io credo, è l'altra previsione a cui facevo riferimento prima, e cioè la possibilità dello Stato di intervenire normativamente, quindi la legge bicamerale su proposta del governo, in materie non di competenza statale, quando lo richieda l'interesse nazionale o l'esigenza di uniformità di disciplina. E penso questa la disposizione, cioè si teme che questo sia il cavallo di Troia per consentire l'intervento dello Stato in tutte le materie di competenza regionale. In teoria c'è anche questa possibilità, nella pratica mi sembra tutto sommato un po' complicato. Tenete conto che è una legge bicamerale, quindi anche il Senato, anche i rappresentanti dei consiglieri regionali devono eventualmente approvarla, per cui insomma tutto sommato mi sembra che il pericolo ci possa essere, ma sia abbastanza remoto. È stato, vabbè, sul numero dei senatori sindaci, sì, perché non lo so, lì tutte le soluzioni potevano essere valide, tutto sommato. Si è voluto forse limitare a 100 il numero dei senatori, che è un numero simbolico. Certo, qualcuno, io per esempio tutto sommato avrei preferito che fossero ridotti anche i deputati e magari i senatori fossero un po' di più, ma insomma siamo nel campo delle preferenze personali, qui non è che dobbiamo pensare a quale sarebbe stata la riforma costituzionale ideale. Ci troviamo davanti a una scelta tra due opzioni, la Costituzione attuale e la Costituzione riformata come ci viene proposta, e noi dobbiamo scegliere tra l'uno o l'altra, e chiaramente ognuno di noi potrà trovare in ciascuna delle due soluzioni aspetti positivi e aspetti negativi. Alla fine dobbiamo fare un calcolo di pro e contro e vedere quale delle due opzioni riteniamo migliore. Detto così, mi rendo conto, è una semplificazione eccessiva, però effettivamente è il tipo di decisione che siamo chiamati a prendere il 4 dicembre. L'elezione del Presidente del Senato, chiedeva qualcuno, la Costituzione riformata, diciamo, si limita a prevedere che, anzi, è una norma che non è modificata, viene lasciata la norma attualmente vigente secondo cui ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. E giustamente si osservava, mentre per la Camera è chiaro che la durata della Presidenza coincide con la durata dell'Assemblea, per il Senato teoricamente non c'è una conclusione del mandato. Si potrebbe ipotizzare che comunque, siccome anche il Presidente del Senato evidentemente sarà a termine come mandato originario, vuoi che sia un consigliere regionale, vuoi che sia un sindaco, vuoi che sia un componente di nomina presidenziale, con la cessazione con l'esaurimento del periodo cesserà anche dalla carica di presidente e quindi si dovrà procedere ad una nuova elezione. Immunità dei senatori. Qui facciamo una precisazione terminologica, perché l'immunità in senso stretto o insindacabilità è il principio per cui i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Cioè, io in Senato o alla Camera da parlamentare posso dire, ma anche al di fuori, nell'attività politica, si possono esprimere giudizi, fare delle affermazioni che normalmente costituirebbero diffamazioni, per dire, o che so, proposte di legge anche eversive, ma costituiscono espressione delle proprie opinioni, e su questo tipo di espressioni c'è una garanzia a tutela della libertà del singolo parlamentare e dell'Assemblea che non possano essere oggetto di persecuzione giudiziaria. Persecuzione in senso tecnico, non in senso, come dire, deteriore. Questa è l'immunità in senso stretto e su questa non si è mai discusso, perché è una prerogativa di tutti i parlamenti democratici. Quella che nella prassi corrente, nel linguaggio quotidiano, chiamiamo immunità parlamentare, in realtà è una cosa che tecnicamente si chiama autorizzazione a procedere, cioè il principio per cui un componente del Parlamento non può essere soggetto a iniziative giudiziarie, al rinvio a giudizio, ma anche a provvedimenti di sequestro, perquisizioni, provvedimenti restrittivi della libertà, senza l'autorizzazione della Camera a cui appartiene. Allora, per quanto riguarda i deputati, tutto resta come prima, quindi è richiesta l'autorizzazione a procedere e voterà la Camera. Per quanto riguarda i senatori, c'è una stranezza che oggettivamente mi sembra, non so poi come la pensi tu, ma e cioè viene prevista l'autorizzazione a procedere anche per i senatori, ma a votare, se concederla o meno, sarà la Camera, il che a me sembra una contraddizione, perché siccome l'autorizzazione a procedere è posta a garanzia della libertà del singolo parlamentare, ma anche dell'Assemblea a cui appartiene, sarebbe più logico che fosse il Senato a votare sull'autorizzazione a procedere nei confronti dei senatori, e invece sarà la Camera. Comunque, in questi termini esiste.
Non è questo, allora.
Secondo me è l'alto parlamento. Proviamo, ma
a questo punto sì.
Si è detto ci sarà meno lavoro della Camera quanto lavorerà il Senato. Non lo so. Dipenderà molto dal tipo di atti in cui si estrinsecherà l'attività del Senato. Come dicevo prima, il Senato ha determinate funzioni, però non è, la Costituzione non specifica in quali atti si manifesteranno. Teniamo però conto che anche il Senato futuro, così come la Camera, così come il Senato attuale, non prevederà soltanto lavori in assemblea, ci saranno commissioni per materia, ci saranno commissioni d'inchiesta, ci saranno comitati, quindi può darsi che i lavori del Senato si riducano rispetto a quelli attuali. Non credo che arriveremo a 4-5 giorni al mese, ho l'impressione che saranno anche lavori un po' più intensi, e teniamo conto che per esercitare determinate prerogative è necessaria anche un'attività preparatoria. Faccio un esempio, laddove al Senato è riconosciuta la facoltà di chiedere alla Camera di riesaminare un disegno di legge approvato, È chiaro che questo implica l'esame dei disegni di legge approvati dalla Camera, oltretutto un esame che va fatto entro termini ristretti, mi pare 15 giorni se non ricordo male, e che quindi comunque è impegnativo, e tutto ciò si somma all'attività che questa persona già deve svolgere da consigliere regionale o da sindaco. Certo, io voglio partire dal presupposto che tutti cerchino di svolgere le loro varie funzioni nel modo più adeguato e nel modo in modo serio, quindi occupandosi effettivamente delle materie, delle attività per cui sono eletti. In questo senso, tra le altre cose, è stato introdotto il principio che non esisteva prima nella Costituzione, secondo cui i membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle commissioni. Sembra banale, ma prima questo non era previsto espressamente. E però mi permetto anche di dire, mi sembra poi un po' contraddittorio pretendere tutto questo, giustamente, ma dall'altra parte negare che tutto questo sia retribuito. Cioè, a mio avviso, ho capito la riduzione dei costi della politica, che probabilmente, come diceva qualcuno, non è così visibile e tangibile come si dice, però io sono anche convinto che in linea di principio, se una persona viene eletta dal popolo o comunque da rappresentanti del popolo per svolgere una funzione importante, delicata nell'interesse del paese, è anche giusto che ci sia un riconoscimento a questo. Questo è un principio millenario, cioè, quindi non lo so, ecco, teniamo conto che una persona che effettivamente voglia fare il consigliere regionale o il sindaco e insieme il senatore dovrà lavorare parecchio. E quindi digli, vabbè, io ti pago solo per qualche cosa, tutto sommato non mi sembra così giusto come forse...
Sì. Andiamo via un po' veloce, sono le 11.
Sì, io ho finito praticamente. Ecco, invece l'altra osservazione dice ci sarà meno lavoro per la Camera perché non ci sarà più la navetta, è vero. Questo indubbiamente porterà a una maggiore rapidità nell'approvazione della maggior parte delle leggi, anche se si è osservato che tutto sommato i tempi di approvazione delle leggi, quando c'è la volontà politica, già adesso sono abbastanza rapidi. Per contro si guadagnerà in velocità, si potrebbe perdere qualche cosa in approfondimento, la doppia lettura qualche volta, se non spesso, è servita, può servire anche a correggere delle sviste che un'unica lettura può permettere. Non a caso è prevista ancora la doppia lettura per le leggi più importanti, quindi quelle per esempio di revisione costituzionale. Io credo di avere più o meno risposto a tutte le domande. Prima di lasciare la parola per la conclusione a Gabriele, vi ringrazio per l'attenzione, mi rendo conto che è una materia non facile da seguire, siete stati molto attenti e cortesi, e quindi vi ringrazio davvero per questa serata.
Sì. Mi pare che non, da un punto di vista tecnico non ci sia nulla da aggiungere, quindi io svesto un po' i panni dell'avvocato e del presunto giurista e insomma concludo invece nei panni di consigliere provinciale Le Acri. Ecco, potrebbe farlo qualcun altro, ma così mi pare che l'iniziativa della zona Franciacorta, Sebino, Olio Ovest, in collaborazione con il Circo di Rovato, sia particolarmente calzante e devo dire anche un unicum nella provincia, perché io e l'avvocato Montagnoli di solito siamo sparpagliati da qui al 4 per la provincia e ci abbinano all'occasione con dei politici che abbiamo il compito di moderare. Questa è l'unica volta in cui due tecnici che non hanno firmato alcun appello né per il sì né per il no si confrontano, quindi mi pare una proposta unica nella sua tipologia e anche di particolare meritevolezza, e questo in assoluta, mi pare, aderenza con quella sollecito che già prima Sandra Mazzotti diceva, e cioè di favorire una conoscenza nel merito della legge di riforma, proprio in aderenza a quel principio davvero che governa tra gli altri le acque di fedeltà alla democrazia. Anche il presidente provinciale Milesi mi ha raccomandato di portarvi i suoi saluti, e credo che non possiamo che concludere se non ringraziando quanti si sono davvero spesi per organizzare con questa precisione, puntualità e originalità anche questo appuntamento. Quindi credo che con questo possiamo lasciarci. Grazie.
Un ultimissimo saluto e ringraziamento a tutti da parte del circolo, visto che la presidente è dovuta scappare prima. Vi ricordiamo, se non avete lasciato ancora i contatti, di lasciarli. Vi diamo appuntamento per il 10 di novembre per l'incontro sull'ecologia integrale dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, e voglio ringraziare ancora tutti per essere stati qua. Comunque un argomento non semplice, perché è
ogni tanto
però molto importante parlare di